Saluto tutti voi e saluto coloro che ascoltano da Radio Calaritana in questi giorni dove tentiamo di ricomprendere alcuni atteggiamenti fondamentali probabilmente da tenere o da attivare nella pastorale giovanile, soprattutto nella pastorale giovanile, ma certamente validi in ogni prassi pastorale, a partire da alcune pagine bibliche, alcune icone le abbiamo chiamate, proprio perché si stagliano come testi a cui non si può fare riferimento nell'annuncio evangelico. La pagina che vi proporrei oggi è dal capitolo primo del Vangelo di Giovanni, i versetti 47-51, dove giganteggia l'espressione di Gesù che potrebbe essere davvero uno starter molto bello per ogni tipo di pastorale: vedrai cose maggiori di queste. Quello che si mette in atto, direi, è sempre inferiore, è sempre poco rispetto alle possibilità che sono iscritte nella vitalità stessa del Vangelo, quando questo appunto viene annunciato, come vedremo da questa pagina, non tanto come lezioncine da dare, quanto piuttosto per contagio di testimonianza. Gesù, intanto, visto Natanaele che gli veniva incontro, disse di lui: ecco davvero una israelita in cui non c'è falsità. Natanaele gli domandò: come mi conosci? Gli rispose Gesù: prima che Filippo ti chiamasse, io ti ho visto quando eri sotto il fico. Gli replicò Natanaele: Rabbì, tu sei il figlio di Dio, tu sei il re di Israele. Gli rispose Gesù: perché ti ho detto che ti avevo visto sotto il fico, credi? Vedrai cose maggiori di queste. Poi gli disse: in verità vi dico, vedrete il cielo aperto e gli angeli di Dio salire e scendere sul Figlio dell'uomo. Come ci siamo ripetuti molte volte in questi anni, mai il testo senza il contesto, perché sennò il testo diventa un pretesto, che non è affatto un gioco di parole, ma da un punto di vista ermeneutico, da un punto di vista di comprensione del testo, noi sappiamo che testo viene da textus, che vuol dire tessuto, e ogni tessuto ha necessità di, per conoscere un tessuto si ha necessità di prendere in mano tutte le trame del tessuto. Una donna che se ne intende, o anche un uomo che se ne intende, prende in mano un tessuto, lo sfrega, lo tira, lo vede e può dire con una certa sicurezza quanto vale o quanto non vale. Allora questo nostro contestualizzare, che appunto vedere dove il testo è iscritto e quindi cosa può dire tenendo conto del contesto, è come di una persona. Un conto è conoscere il volto della persona vis-à-vis quando ci si incontra, e un conto sapere di lui, della sua storia, dei suoi affetti, della sua famiglia, dei suoi hobby, delle sue paure. È tutta un'altra conoscenza, è tutto un altro conto. E così è per un testo. Nel nostro caso il contesto è quello del capitolo primo del Vangelo di Giovanni. Vi ricordate che dopo il prologo del Vangelo di Giovanni e dopo l'annuncio di Giovanni Battista, sono i versetti 1-34 del capitolo 1, segue questa indicazione dei primi discepoli. Giovanni stava ancora là con due dei suoi, cioè di Giovanni, discepoli. E fissando lo sguardo su Gesù che passava, disse: ecco l'agnello di Dio. E i due discepoli, sentendolo parlare così, seguirono Gesù. I due, alla domanda di Gesù, che cosa cercate, rispondono, un po' imbarazzati, dove abiti? Dove sei? È quella famosa ora decima di cui parla il Vangelo, dove loro fanno la prima conoscenza di Gesù. Ecco, già questo contesto è molto importante. Innanzitutto direi l'atteggiamento del Battista, che sappiamo quanto in fondo in testi paralleli che interessano il Battista era, come dire, anche lui estremamente dubbioso, tant'è vero che manda a chiedere: ma sei tu che deve venire o dobbiamo aspettare un altro? Perché tra ciò che lui ha in mente del Messia, le sue aspettative sul Messia, apprese nel suo habitat naturale, e come vede muoversi, agire, parlare Gesù, rimane sconcertato. Eppure è capace di, a un certo punto, comprendendo realmente, di indicarlo come agnello di Dio. La cosa notevole mi pare anche l'atteggiamento del Battista rispetto ai due che ascoltano questa espressione e che lo lasciano, lo piantano in asso, erano suoi discepoli e vanno dietro a Gesù. La libertà dei due è, direi, l'atteggiamento non scontato del Battista, che non dice mezza parola, li lascia andare. In questo contesto la cosa che però emerge in modo significativo e diventa già una chiave di lettura proprio per, come dire, ripensare come operatori pastorali, soprattutto nel mondo giovanile, alcuni atteggiamenti, è già detta qui una cosa molto importante. Vediamo sulla scena che da due persone si passa a tre. Uno dei due è Andrea, che comunica questa buona notizia dell'incontro con Gesù a suo fratello Pietro. Da tre si passa a quattro, se voi leggete con calma il testo, perché Gesù stesso incontra Filippo e lo chiama. Poi Filippo comunica a sua volta a Natanaele che finalmente incontra Gesù. Allora, cinque discepoli in brevissimo tempo, c'è una moltiplicazione di discepoli e tutto questo avviene, direi, appunto per passaparola, non per lezione. Questo, direi, è uno dei tratti, parlando di Gesù, parlando del Vangelo, che risulta indispensabile in ogni momento storico. Noi non trasmettiamo la buona notizia che è Gesù se non attraverso una vita che parla e persone che fanno da passaparola ad altre persone per dire: c'è, è bello, conviene andare. Io direi che questo è lo zoccolo duro della pastorale. Ogni qualvolta viene meno questo tratto del passaparola testimoniale, è difficile pensare che in qualche modo si possa attivare l'attenzione alla persona di Gesù. Che vuol dire, voi capite subito, lo vedremo ancora meglio, mettere in questione tutti gli atteggiamenti di ruolo, mettere in questione tutti gli atteggiamenti in qualche modo irrigiditi dentro prassi, talvolta sclerotizzate, talvolta indurite, talvolta ripetitive. E d'altra parte qui i test, le icone di ieri e dell'altro ieri, ci portano ancora una volta a dire che se questo incontro non con le idee di Gesù, ma con la persona di Gesù è impensabile. Di una teoria non si può dire, guarda, la teoria è molto interessante. Sì, può essere molto interessante, ma ciò che attiva verso una persona è parlare di quella persona perché la si è incontrata. Allora, già questo emergere, questa moltiplicazione in brevissimo tempo per passaparola diventa, ecco, già un elemento di ripensamento, direi significativo, dei tratti pastorali delle nostre comunità. La struttura è bene vederla velocemente perché si tratta di un dialogo molto semplice, ma così appunto come strutturato, ogni struttura letteraria è eloquente. Ogni struttura già veicola qualche cosa di per sé, senza entrare ancora nel contenuto, una struttura aiuta sempre a trasmettere qualche cosa di importante. C'è un doppio dialogo nel testo che abbiamo letto. Il primo dialogo è tra Filippo e Natanaele, i versetti 45 e 46. Il secondo è tra Gesù e Natanaele, versetti 47 e 51. Direi che il tema fondamentale del primo dialogo è la parola di Filippo che dice: vieni e vedi, non posso aggiungerti altro. La cosa è talmente unica, l'incontro che io ho avuto con questa persona, che non ti posso fare la teoria, non ti posso mettere in ordine il riassunto. Vieni e vedi, cioè l'invito ad una esperienza personale con Gesù, perché di per sé questa esperienza è ineffabile. Non ci sono parole significative per raccontarla. O in qualche modo l'operatore pastorale in questo testo, i nostri agenti, Filippo, Natanaele, eccetera, conducono e dicono vieni e vedi, oppure è difficile, e questo nel Vangelo è la prassi. È la prassi che, come dire, instaura già un elemento estremamente importante che correrà dentro tutti questi testi, che sono iconici proprio per questo. Colui che fa da tramite, una volta che fa da tramite, sparisce. Smette di riempire la scena, perché la scena, come vedremo, viene sempre riempita dalla persona del Signore Gesù. Voi capite allora che l'attardarsi a fare la vanda Osiris della situazione sotto i riflettori, forse un po' lontano come esempio di questa soubrette che scendeva con le pagliette dalla scala e c'erano tutti i riflettori, parliamo di 70 anni fa, 80 anni fa, era un'icona, è evidente che l'operatore pastorale non può scodinzolare riempendo la scena. Una volta che ha attivato l'attenzione alla persona del Signore, ogni attardarsi e ogni voler in qualche modo giocare sotto i riflettori e attirare su di sé l'attenzione è il peggior servizio che si può fare all'evangelizzazione. Tirarsi via ogni qualvolta è attivata la centralità della persona del Signore. Quindi al centro del primo dialogo c'è proprio questo, l'invito ad una esperienza personale, vieni e vedi. Il secondo, il tema fondamentale del secondo dialogo, direi a due teste, è duplice. Prima di tutto c'è la proclamazione che fa appunto Natanaele: Rabbì, tu sei il figlio di Dio, tu sei il re di Israele, il versetto 49, dopo questo incontro con la persona del Signore Gesù. E l'altro, direi, è la vetta delle vette, la parola di Gesù: vedrai cose maggiori di queste. Vedrete il cielo aperto e gli angeli di Dio salire e scendere sul Figlio dell'uomo, il versetto 51, che già dà un'altra chiave di lettura molto importante, cioè ogni incontro con la persona di Gesù, tutti gli incontri con la persona di Gesù portano a livelli di conoscenza di Lui sempre più spalancati. Ecco perché non ci sarà fine a questa conoscenza. Non ci sarà fine, proprio perché è il verbo della vita. Allora ogni incontro con la persona del Signore Gesù in qualche modo amplifica conoscenza, amplifica orizzonte, amplifica le capacità di approfondire, di leggere al di là del versetto, al di là della contingenza. Ancora i versetti 45-46, il dialogo tra Filippo e Natanaele, tre battute molto semplici, anche qui troviamo elementi significativi. L'espressione molto densa, entusiasta di Filippo, che dice all'amico: guarda che abbiamo trovato colui del quale hanno scritto Mosè nella legge e nei profeti, Gesù, figlio di Giuseppe di Nazareth. La designazione che fa Filippo è Gesù come Messia, colui che era stato preannunziato, addirittura scomodano giustamente Mosè e i profeti. C'è già un intravedere, una parte dell'identità di Gesù estremamente puntuale, ma incontrando, non presentandolo semplicemente. C'è il dire chi lui ha esperito in quell'incontro, e questo raccontare l'esperire in quell'incontro della persona di Gesù fa sì che si spalanchi, ecco quel passaparola testimoniale, si spalanchi la possibilità per l'altro. La risposta di Natanaele, che è un uomo molto saggio da quello che si capisce, è un po' scettica, anche perché quello che sta dicendo l'amico, il conoscente, è molto alto, anche perché sappiamo che in questo momento storico c'è un pullulare di personaggi che si fanno passare per Messia, quindi è evidente che non era così scontato. La risposta di Natanaele, appunto, è scettica. Da Nazareth può venire qualche cosa di buono? Nazareth non era neppure nominato come sito, come villaggio nel Primo Testamento. Noi abbiamo la conoscenza soltanto, appunto, attraverso il Nuovo Testamento. La terza battuta spetta appunto a Filippo ed è quella della necessità di fare esperienza. Vieni e vedi. Non basta, io ti sto dicendo il vero perché quello che ho visto è questo, ma visto che Natanaele così pone qualche problema, nel senso che dice: ma sto Nazareth dov'è? Che cosa viene fuori da questo villaggio? Non dà nessuna spiegazione il suo amico e gli dice semplicemente: non c'è che una cosa da fare, vieni e vedi. Voi pensate quanto questo tratto del vieni e vedi che si ripete, a qualcheduno che ci chiede: ma cosa vuol dire che tu vai a messa, cosa vuol dire che tu sei cristiano, cosa vuol dire questo e quest'altro? Noi non dovremmo perdere molto tempo a dire: guarda, è così, leggi questo, fai quest'altro, e poi ti porto in questa chiesa, perché se ti porto nell'altra c'è il parroco matto, ci sono i catechisti deficienti. Quello che noi dovremmo rispondere è sempre: vieni e vedi. Cosa vuol dire essere prete? Vieni e vedi. Cosa vuol dire essere cristiano? Vieni e vedi come noi viviamo. Allora, ogni qualvolta noi abbiamo necessità di rifare il look, di rifare il lifting continuo a noi, alla nostra vita cristiana e alle nostre comunità, perché se ci vedono così, se vedono quest'altro, se vedono questa scelta, Vieni e vedi dovrebbe essere il criterio, perché l'annuncio della parola non è questione teoretica, l'annuncio del Vangelo, cioè di Gesù, non è questione teoretica, ma è l'esperienza di un incontro con una persona che è stato fatto. Vieni e vedi come va la questione. Versetti 47-51. È il secondo dialogo, che è molto più ricco e anche un po' più complesso da un punto di vista letterario. E anche qui direi qualche tratto per l'operatore pastorale, soprattutto in ambito giovanile, direi già subito si affaccia senza troppo sforzo. È una pagina questa che è molto eloquente. L'espressione che Gesù usa, che è l'espressione probabilmente la più alta che Gesù usa nel Vangelo nei riguardi di una persona, di un'altra persona. Questa lode straordinaria a Natanaele, appunto, che è uno degli apici del dire di Gesù circa un'altra persona. Ecco, davvero un israelita in cui non c'è dolo, in cui non c'è falsità. Forse una delle caratteristiche più belle e più importanti da salvaguardare nella relazione, soprattutto con il mondo giovanile, è non essere doppi, non essere falsi, non essere cioè ipocriti, quello che la liturgia della parola di questi giorni in qualche modo ci presenta. Doppi registri, tripli registri da presentare non sono congrui. Stili di vita che in qualche modo devono avere cortine, tendine per essere in qualche modo così chiusi, raccolti e non passati immediatamente. Direi che uno degli atteggiamenti fondamentali è proprio quello della, qui potremmo tradurre questa parola di Gesù, in cui non c'è falsità, detto in positivo, è la coerenza. È il primo grande elemento. Senza la coerenza conviene fare altro nella vita. Nel senso che non è che noi siamo sempre coerenti al 100%, ma almeno il primo gradino della coerenza, e il primo gradino della coerenza è confessare la nostra incoerenza. Questo è il primo gradino della coerenza. Senza questo non c'è possibilità di essere credibili. Se c'è questo, il tentativo di essere coerenti, allora la questione è differente. Gesù dice di questo Natanaele una cosa di portata eccezionale. Allora, o Gesù incontrava tanti doppiogiochisti, ed è possibile, anche perché sappiamo che tutta questa doppiezza, tutta questa ipocrisia che Gesù, come dire, chiama per nome in un modo continuo, è molto duro, oppure effettivamente Natanaele era fuori norma, come trasparenza, come coerenza, come non falsità, come non dolo. La risposta di Natanaele ancora viene fuori, la verità di quest'uomo è molto prudente, è una risposta molto saggia e non si sbilancia neppure tanto. Non è che dica, ma finalmente qualcheduno riconosce quanto io valgo, e dice, ma come mi conosci? Gli dice una cosa di una portata incredibile. In Israele non c'è nessuno come te. La reazione di Natanaele, lontano dall'essere appunto gasata o fuori norma, come mi conosci? Questa espressione, come mi conosci, dice qualche cosa di molto importante. In Natanaele c'è il desiderio di saperne di più su questo benedetto uomo di Nazareth, di capire di più, di conoscere qualche cosa del mistero di Gesù, la cui parola l'ha sorpreso. E direi questo è uno degli altri tratti, li butto così, sono tutti da elaborare naturalmente, ma visto che nascono, diciamo, il servizio che io devo fare è proprio quello di far parlare la pagina biblica per offrire poi una riflessione, per sistematizzare una prassi pastorale e atteggiamenti pastorali differenti o rinnovati. Ecco, il fatto che ci sia questo desiderio pungente, detto con questa semplice espressione, di saperne di più, di conoscere di più. Qui quanto è importante non tanto dare risposte in ambito pastorale, quanto è importante la domanda, ascoltare la domanda, educare la domanda, sapere cosa c'è dietro certe domande che sembrerebbero molto lontane. Quanta gente pone domande che sono di una grandissima portata, non le sanno mettere, diciamo, per bene come domanda, ma dovrebbe essere proprio il discepolo, l'operatore pastorale, a aiutare la formulazione di quella cosa c'è dentro e dietro questa domanda, più che dare così delle rispostine veloci che poi non servono a granché nella vita. Allora, questa voglia grande di sapere di più, di comprendere meglio su questa persona. Gesù fa riferimento ad un momento previo della vita di Natanaele e dice: prima, quindi, prima che Filippo ti chiamasse, io ti ho visto quando eri sotto il fico. Questa del fico può essere interpretata in vari modi. Voi sapete che nel giudaismo il fico è paragonato, meglio, la Torah, la dolcezza della parola è paragonata al fico, la dolcezza del fico, non soltanto. Ma nei villaggi non c'erano le yeshivot, cioè le scuole rabbiniche, le scuole sinagogali, perché la sinagoga era cosa minuscola, se c'era, e soprattutto nel tempo estivo ci si radunava per lo studio della parola sotto il fico, perché c'era ombra. Allora, la commistione con queste due realtà, la dolcezza della Torah e il fico, l'albero del fico, vuol dire, può voler dire alcune cose. Natanaele non era affatto a digiuno delle pagine del Primo Testamento. Aveva un punto di riferimento molto chiaro e attendeva il Messia non semplicemente da un punto di vista così di aspettativa emotiva, ma proprio perché c'era questa sua frequentazione. E qui nasce l'indicazione, non è detto in modo esplicito, ma è detto: le antiche scritture portano a Gesù di Nazaret. La frequentazione delle antiche scritture è il luogo, il clima indispensabile per... Tanto è vero che la Chiesa ha condannato i marcioniti che dicevano che l'Antico Testamento era frutto di un Dio cattivo, di un Dio altro, e il Nuovo Testamento del Dio buono. Nella lettura costante che la comunità cristiana fa, le pagine del Primo Testamento sono fondamentali. Gesù lo dirà, non passerà un apice di queste parole. che sono intrise della presenza di Dio, del dirsi di Dio dentro la storia. Allora Natanaele, che sta sotto il fico, pensa al Messia, desidera il Messia. Forse noi questo desiderio non riusciamo neppure, quanto fosse forte in questo momento storico la necessità di una visita divina forte, personificata, che desse effettivamente una boccata di vita ad un Israele storico ormai molto rovinato. Ma la cosa più importante in tutto questo, nell'espressione che Gesù dice a Natanaele prima che questo incontro con Filippo potesse avvenire, io ti ho visto, ecco, in ogni caso la cosa più importante è che Natanaele si sente conosciuto, si sente accolto, si sente non giudicato, anzi la parola che Gesù dice sulla sua identità è una parola bellissima, ed è solo a questo punto, quando primo si sente accolto, si sente conosciuto, si sente non giudicato, che finalmente Natanaele si scioglie. È qui che arriva, direi, uno degli altri tratti pastorali nell'accoglienza delle persone. Pensate, nell'accoglienza di un giovane che non ha frequentazione e lo si incontra dove lo si incontra. Il fatto primo, direi, è proprio siglato da questa parola che Gesù gli dice. Natanaele riesce a diventare disponibile perché in fondo su di lui, da parte di Gesù, non c'è nessuna forma di giudizio, c'è una forma di reale accoglienza. Quest'uomo, sentendosi conosciuto e in fondo rispettato e amato così, allora fa scendere le paratie. E questo, direi, è ciò che capita in ogni relazione umana. Ogni qualvolta noi veniamo accolti con diffidenza o veniamo accolti con una certa problematicità, perché veniamo da lì o veniamo da là, perché vestiamo così o vestiamo cos'ha, perché, tutte queste realtà in qualche modo mettono la persona in un atteggiamento di irrigidimento, dove non può passare quella trasmissione per contagio di una esperienza avvenuta. Quest'uomo che avverte di essere compreso fino in fondo, come nessuno probabilmente lo ha mai capito, anche perché certo quello che gli dice Gesù nessun altro poteva dirglielo in quel modo e con quella puntualità, ecco, questo Natanaele fiorisce, fa cadere davvero tutta l'impalcatura. E a questo punto quello che era stato lo scetticismo da parte di quest'uomo, dove non c'è dolo, dice Gesù, ma aveva scetticismo, cosa può venire da Nazareth? Questo scetticismo a questo punto cade, svanisce, per far posto invece ad una vera confessio fidei. Rabbi, tu sei il figlio di Dio, tu sei il re di Israele. Vi ricordate che Filippo, l'amico, aveva designato Gesù come Messia. Natanaele qui, in questa espressione, va oltre e lo chiama figlio di Dio. Quindi nella trasmissione, quindi nella conoscenza della persona di Gesù, colui che è stato tramite ha detto parte della verità di Gesù. Colui che fa l'esperienza condotto da Filippo spalanca ulteriormente per la sua diretta conoscenza di Gesù e non più per sentito dire, e coglie della persona di Gesù un tratto ulteriore. Non è ancora tutto il tratto, qui il chiamare figlio di Dio probabilmente vuol dire qualcuno che è molto vicino a Dio, non poteva dare naturalmente la definizione teologica, ma coglie che c'è qualche cosa di estremamente prossimo a Dio. E d'altra parte, se voi pensate, il prologo e tutto il Vangelo di Giovanni non fanno altro che parlare della preesistenza del Verbo come Dio, come impronta del divino. E qui quindi viene fuori ancora una volta questa realtà. Gesù a questo punto, allora Filippo dice un pezzettino dell'identità di Gesù che lui è riuscito a cogliere, Messia. Natanaele aggiunge il suo pezzo in quella che è la conoscenza diretta che ha avuto con il maestro. Gesù conclude dicendo della sua identità a questo uomo, perché glielo dice? Gesù si rende conto, è quello che dicevo prima, che quest'uomo ha desiderio di sapere realmente qualcosa di lui. E sarà Gesù, senza nessuna fatica investigativa, teologica, teoretica da parte di Natanaele, dove non c'è dolo e dove c'è desiderio di comprendere, sarà Gesù stesso a dire tutto il resto della sua identità. E Gesù dice: perché ti ho detto che ti ho visto sotto il fico, credi? Tu ti stupisci, ma vedrai cose più grandi di queste. Cosa vedrai? Vedrai che non sono semplicemente Messia, non sono semplicemente figlio di Dio, ma vedrai appunto questa realtà che Gesù racconta in modo, come dire, metaforico, ma che dice la verità ultima di se stesso. Vedrete il cielo aperto. E questo vedere il cielo aperto tanto significa che tra il mondo di Dio e il mondo dell'umano, nella persona sua, nella persona di Gesù, c'è ormai pieno accesso. Qui certamente sono testi allusivi. Il Vangelo di Giovanni è colmo, ma come tutti i testi evangelici, di testi allusivi, primo testamentari. Cosa ci può essere dietro? Evidentemente dietro c'è la scala di Giacobbe, di cui parla il libro della Genesi, dove però questo salire e scendere degli angeli, questa volta chi è la scala? Cioè dove c'è la possibilità? Gli angeli sono, come dire, i messaggeri di Dio che stanno ad indicare la possibilità di un passaggio costante ormai dal mondo di Dio al mondo dell'umano senza possibilità di qualcheduno che possa bloccare questo passaggio. E questa scala chi è? Il figlio dell'uomo. Ciò che appartiene totalmente all'umano, perché è nato da carne umana, e ciò che è totalmente divino, perché è verbo del Padre. Allora, è interessante perché la percezione prima dell'identità, quella di Filippo, è, direi, una cosa piccola, importante, ma piccola rispetto a tutta l'identità di Gesù. Natanaele, in qualche modo, accompagnato da questo mediatore, lui fa un'esperienza personale e aggiunge immediatamente Messia, figlio di Dio. Quando Gesù si rende conto che quest'uomo effettivamente, dove non c'è dolo, lo sottolineo ancora, dove non c'è dolo e dove c'è desiderio di conoscere realmente di lui, della identità di Gesù, Gesù aggiunge tutto il resto. È Gesù stesso che aggiunge tutta la verità sulla sua persona, sulla sua identità. Il testo di riferimento è Genesi 28, 10, 17, questa scala, questo figlio dell'uomo che diventa scala, questo comunicatore ormai, dove tutto ciò che Gesù lo dirà di sé, vi ho detto tutto quello che ho appreso dal Padre mio. Non consegna una conoscenza di categoria B, tutto ciò, Gesù dice che Il rapporto tra lui e il Padre è esaustivo, nessuno ci può entrare, nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio lo voglia rivelare. Lo rivela Natanaele, lo rivela ai discepoli. Allora, in una relazione dove c'è una impossibilità di infilarsi, umanamente parlando, questo viene dato per sovrabbondanza di dono. E i discepoli entrano dentro questo rapporto che è unico. Nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio l'ha voluto rivelare. Cosa possiamo trarre, scendendo ancora, direi, tanto come messaggio permanente di questo testo? Nella lezione divina, voi sapete, c'è quelli che vengono chiamati i valori permanenti, cioè in fondo quello che il Signore ci vuole dire attraverso questa pagina, tolte tutte le realtà, direi, coreografiche, la buccia del racconto, e resta in fondo quello che per logia ecclesiale, per logia esistenziale, diventa un elemento indispensabile. Attraverso la successione di chiamate dei primi discepoli, ecco, questo è l'elemento, direi, che forse dovrebbe ricaratterizzare gli atteggiamenti pastorali. Si capisce chiaramente che il Vangelo si diffonde per contagio. Per contagio fin dall'inizio. Non è questione di scuolette. Voi pensate tutto l'ambito, sono usciti l'anno scorso i nuovi orientamenti per la catechesi, voi pensate quanto questa realtà, il pensare la trasmissione del Vangelo per scuolette, per maestrini e maestrine, per voti e per timbri, e per tutto questo armamentario, voi potete immaginare quanto può essere affascinante nei nostri ragazzi oggi. Tant'è vero che continuando così non trasmettiamo, non possiamo trasmettere la fede. C'è allora questa realtà di diffusione del Vangelo per contagio personale. Questo è il tratto che fin dall'inizio Gesù in mezzo, ancora dentro la storia, Gesù in mezzo agli uomini e alle donne del suo tempo, così si trasmette appunto da persona a persona. Direi che questo tipo di diffusione non può essere sostituito paradossalmente né da internet né da WhatsApp né da... C'è la necessità indispensabile di vedere un volto, di vedere una persona, di vedere qualcheduno che in qualche modo mi trasmetta con tutta la verità di se stesso questa cosa qui. Tutte le altre realtà, come dire, possono, anche i grandi eventi non servono. Le grandi adunanze, le folle oceaniche cattoliche, se non c'è questo da persona a persona, questo passaparola della buona notizia incontrata che mi ha riscaldato il cuore e quindi mi riscalda occhi, mi cambia la mimica, mi fa eloquente, senza questo non c'è, non ci può essere l'annuncio evangelico. Direi che questo è uno dei tratti che in ambito testimoniale e in ambito pastorale è irrinunciabile. Questo vuol dire che la nostra stessa persona, qui l'operatore pastorale lo tiene a mente, la nostra stessa parola, persona, in qualche modo è contagiosa. La nostra persona, quando ha accolto la parola evangelica, ogni nostra azione posta di per sé diventa eloquente da questo punto di vista. Voi pensate tutte le persone che noi incontriamo fuori degli ambiti pastorali, è la maggior parte delle persone che noi incontriamo fuori degli ambiti pastorali. Lavoro, amicizie, spiaggia, l'idraulico che viene a cambiarci il gabinetto, tutte le persone che voi potete immaginare incontriamo nella nostra ferialità. Cioè, noi incontriamo molte persone, moltissime delle quali non direttamente in ambito pastorale, non direttamente per comunicare chissà che cosa, organizzativo, lavorativo, economico, quello che vi dicevo. Ogni contatto, tuttavia, porta con sé una grande possibilità di contagio, di umanità trasmessa e di buona notizia trasmessa. Allora, l'operatore pastorale non è colui che si mette l'abitino da operatore, operatrice pastorale, entra negli ambiti parrocchiali o negli ambiti oratoriani e recita la sua parte, ma la maggior parte del nostro tempo è con gente altra, che non viene né a sentire prediche, a esortazioni morali. Voi capite, ho fatto l'esempio di chi viene a lavorare, dell'idraulico. Mi viene in mente, poco tempo fa, sono venuti ad aggiustare dei fan coil o l'ascensore in episcopio. E naturalmente non è che li ho seduti lì e gli ho fatto la lezione divina a questa gente. Dovevano lavorare, erano stati chiamati per lavorare, sperando che facessero bene il loro lavoro. Ma siccome era ora di pranzo, cosa bisognava fare? Si invitano a pranzo. È evidente che si invitano a pranzo. E non è una stranezza. L'unico modo per me in quel momento di dire prossimità e di chiedere come va il lavoro, come state in famiglia, cosa c'è, e lì scopro che una persona di queste è una persona con una grave malattia autoimmune, uno di quelli che stava lavorando, giovane, e l'unica possibilità concreta per me non era quella di mettermi in mitre pastorale e annunciare loro il Vangelo, era quella di vivere in questo ambito decontestualizzato ma profondamente umano, quello che in qualche modo, la meraviglia di questa gente per quell'invito a pranzo, semplicissimo invito a pranzo. Cosa significa questo? Significa che noi siamo in ambito costante, lì dove non siamo chiamati a fare gli operatori pastorali, ma proprio perché per contagio questa realtà, cioè se la persona del Signore Gesù ha toccato la mia esistenza, se il Vangelo io lo percepisco come la cosa più grande, più bella che io ho ricevuto e vissuto, è evidente che non potrò astrarmi da una cosa del genere. Allora, sono sufficienti pochissime parole. Abbiamo trovato, vieni, vedi. Questo dice quest'uomo. Non fa nessuna predica. Non fa nessuna disquisizione teologica. Queste pochissime parole fanno sì che si accenda un interesse e Natanaele sorpassa Filippo nella conoscenza di Gesù. E proprio perché Gesù si renderà conto che Filippo desidera sapere, gli dice tutto quello che Filippo che Natanaele non poteva neppure immaginarsi. Guarda, la scala di Giacobbe ormai è spalancata e nella mia carne, Gesù, il nuovo tempio, tutta la tematica di Giovanni, dove si può fare il culto vero a Dio, quello che ho scritto nella Samaritana per Natale, per Quaresima Pasqua, non c'è un altro luogo. Non c'è un altro luogo. È lì, è la persona di Gesù. Non un grande discorso, allora, però dal modo in cui parla Natanaele capisce che si tratta di qualche cosa di estremamente bello, di estremamente importante. Un'altra indicazione non secondaria, già detta ma da quantificare meglio, come è reso possibile il contagio. Il contagio è reso efficace, direi, da una vita coerente, da una vita, lo ripeto, che non è impeccabile, nessuno lo è. Vi ricordate quante volte pecca il giusto nella Bibbia al giorno? 7, cioè senza fine. Questa è la nostra storia, senza fine si pecca. Il problema non è l'impeccabilità, o meglio, la soluzione del problema non è l'impeccabilità, ma appunto questo tentativo di coerenza, questo tentativo di essere in sintonia con la verità profonda di se stessi. Allora, venite e vedrete, risponde Gesù ai due che chiedono dove abiti. Gesù non dice la strada, il numero civico, anche perché questa è una domanda esistenziale, non è una domanda sull'anagrafe o sul numero civico, che non esisteva naturalmente, di Gesù, quanto piuttosto chi sei? Chi sei? Qual è il mondo che tu vivi? Da dove vieni? Gesù risponde, vieni e vedi, venite e vedete. E Filippo, vieni e vedi, cioè anche tu, verso l'amico dice, vieni e fai esperienza. Cosa vuol dire strizzate tutte le cose da strizzare? Vuol dire che le parole non servono se non c'è l'incontro. Il primo elemento fondamentale per la pastorale, e direi sommamente per la pastorale giovanile, è stare con la gente, stare con i giovani. La triste latitanza talvolta di pastori, vescovi, preti, diaconi, catechisti, operatori pastorali, dove fatta la lezione c'è la latitanza costante. Se non si condivide la vita, e quindi vuol dire la vita, vuol dire i tempi, quello che dirà Paolo, gioire con chi gioisce, piangere con chi piange, programmare con chi programma, perdere del tempo con le persone. Se non c'è questo, io non posso mai dire ad una persona ti voglio bene, anche solo umanamente. L'incontrarsi, per esempio, soltanto lì dove io in qualche modo da dietro la cattedra ho in mano le fila del discorso e comunque reggo io il rapporto, e invece non scendere mai alla pari, non stare mai in una confidente vicinanza, voi capite che tutto questo impedisce quel passaparola che è invece qui indispensabile per conoscere Gesù, per annunciare Gesù. Direi che uno degli elementi forse da ripensare è proprio quello di non essere latitanti. Con il mondo giovanile si è latitanti. La prima cosa che Don Bosco diceva ai Salesiani e che a noi è stato nella nostra formazione iniziale ripetuto in tutte le solfe: bisogna stare con i giovani. Non basta dire di amare i giovani, bisogna che i giovani si rendano conto di essere amati. Ma se tu non condividi la vita, esperienze, gioie, dolori, progetti, speranze, non c'è possibilità di far passare nulla. Ma questo, ripeto, non ci vuole grande fatica a capirlo, perché è uno dei tratti umani più indispensabili. Io entro in un'amicizia sempre più profonda con la frequentazione della persona. quando io incomincio ad apprendere di lui e lui incomincia ad apprendere di me, allora, quando c'è questa credibilità vicendevole, quando io colgo l'altro come affidabile, come una persona che comunque, come ci sta e come perde il suo tempo, ecco, lì scatta quella grande possibilità del passaparola. Se no è difficile, molto difficile, pensare in un momento come questo, dove voi pensate cosa c'è a livello di immagine, di passaparola, di cose udite con tutti i nostri mezzi di trasmissione, di recezione, è evidente che siamo sommersi. Che cosa in qualche modo brillerà? Che cosa accattiva l'attenzione? Semplicemente un incontro, un esserci, e un esserci con queste modalità. Il Vangelo si è sempre diffuso così, eh? E questa nostra generazione non avrà, da questo punto di vista, un'altra possibilità. Ci sarà la possibilità dello streaming, ci sarà la possibilità di in tempo reale di vedere, di ascoltare, ma voi capite che chi ci sta guardando in questo momento in streaming o sente in questo momento, è evidente che non è la medesima cosa che lo stare qui, il confrontarsi, l'incontrarsi, il mangiare insieme, lo scambiare due battute, l'entrare con qualcheduno più profondità nella propria esistenza, è evidente che è un'altra cosa. Ed è questo, forse il rinnovamento, il vero rinnovamento della pastorale, che è tornare però all'inizio. Pensate, Madre Teresa di Calcutta, quante pochissime parole ha detto. Non ne ha detto, né meglio, ne ha detto, ma pochissime. Cosa resta di questa donna? Ma pensate, di tutti i grandi testimoni del Vangelo. Sono di una eloquenza dove la rarità delle loro parole, ma proprio perché stavano, ci sono stati, hanno speso la vita per le persone che il Signore a loro ha affidato. Allora è evidente che un operatore pastorale è essenzialmente lì per dire il Vangelo semplicemente per contagio, per raccontarlo attraverso la sua esistenza, un'esistenza vissuta nella fede, nella speranza e nell'amore, fuori di quelli che sono anche i momenti appunto più dedicati alla pastorale, che sono la maggior parte del tempo, sono fuori da questo chi lavora. Chi lavora 8 ore al giorno, o chi va in ambiti sportivi, o chi fa questo o chi fa quello, se è stato toccato dal Vangelo e il Vangelo gli ha riscaldato il cuore e ha capito che in fondo forse c'è un'unica sensatezza in questa persona che è il Signore Gesù, è evidente che anche quando non è palaudato, non è dentro i crismi sacri dei luoghi, dei recinti benedetti, farà, vivrà per questo fuoco interiore e quindi per contagio. Questo contatto, questi incontri non sono mai fini a se stessi, e questo ce lo racconta bene questo brano. Ho conosciuto una persona con cui è bello stare, è parte della verità, ma conducono sempre ad una professione di fede. Rabbi, tu sei il figlio di Dio, tu sei il re di Israele. È interessante perché qual è la successione di questi incontri che portano a Gesù? Natanaele, tra virgolette, dimentica Filippo che è stato da tramite. Filippo ha dimenticato Pietro che è stato tramite. Chi è che riempie la scena? È la persona del Signore Gesù che riempie la scena, non è più il mediatore. Colui che ha fatto, come dire, il servizio e ha detto per contagio, per consapevolezza interiore, quello che ha visto e quello che ha esperito, è alla fine solo la signoria del Signore Gesù viene proclamata e riempie la scena. Io mi ritraggo, non continuo ad essere lì, perché voi capite, quando c'è un'invasione costante di campo, dopo che io in qualche modo ho detto qualche cosa sulla mia esperienza del Signore Gesù, c'è qualche cosa che non funziona. Questo appiccicaticcio continuo, dove io con la scusa di Gesù incomincio a infilarmi nella vita altrui, manipolo la vita altrui, affettivamente tento di riempire l'orizzonte della... Voi capite che c'è tutto tranne che la testimonianza, c'è tutto tranne che la verità. Chi vuole riempire la scena sono io. Sono io. Questo è un criterio per dire fermati, perché il danno che stai facendo è enorme. Se il viceparroco, l'operatore pastorale, dopo aver fatto il suo servizio come Dio comanda, è lì che vi tempesta costantemente di messaggini: dove vai, con chi sei, cosa fai, vieni con me. Zacca strada. Zacca strada. È lui che deve riempire la scena, non sono io. Questa invasione, questi, come dire, rapporti confusionali, nel senso etimologico del termine, dove il rapporto diventa un frappè, c'è qualcosa che non funziona. Il rapporto è bello quando l'io rimane io, il tu rimane tu, allora è possibile un vero incontro. Nel frammischiamento, nel purè di relazioni, non c'è possibilità di vita. E quanti danni, da un punto di vista appunto di immaturità affettiva, si possono mettere in movimento dagli stessi operatori pastorali. Ma voi capite, non è soltanto questione di essere indiscreti, ma è questione proprio di falsare il messaggio evangelico. Dove Gesù, la sua regalità, la sua sovranità liberante, deve riempire tutto l'orizzonte. La professione di fede poi si allarga, ed è l'altro elemento. Quando contagio altri nella fede, cresce in fondo la qualità della mia fede, la qualità della mia professione di fede, dove Gesù promette sviluppi ulteriori, sempre più grandi, sempre più, direi, spalancati. Il mistero di Dio in fondo è sempre più grande del nostro cuore, e allora è chiaro che noi non possiamo mettere limiti alla conoscenza del Signore. Ma ancora di più, ogni qualvolta io confesso la fede di fronte ad un fratello e di fronte ad una sorella, invece di depauperare la mia fede misteriosamente si spalanca, lievita, perché l'altro resta una visita divina e il servizio che io gli faccio di testimoniare la persona del Signore Gesù ricade su di me come beneficio di conoscenza ulteriore. Vedrai cose più grandi di queste. Ecco, direi che questi ci sarebbero ancora cose belle da dire su questo testo, ma questi sono gli elementi per ripensare da questo capitolo primo del Vangelo di Giovanni alcuni tratti pastorali che mi paiono a questo punto messi vicino anche alle icone di ieri e dell'altro ieri, di una certa importanza. Anzi, direi, forse ci troviamo di fronte a quel, a quegli atteggiamenti che realmente possono rinnovare la pastorale. Rinnovare la pastorale non è questione di tecniche, non è questione di strategie, anche, ma molto dopo. Questa è la, come dire, il rinnovo della pastorale passa per questi tratti di Gesù buon pastore, che in qualche modo con i suoi discepoli ci dice qual è oggi una modalità sensata ed efficace per annunciare il Vangelo.